su Radio Nazionale Veneta, il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica.
Ecco un articolo di Mordecai Levi dal titolo «Ma dov'è il paradiso?» L'ubicazione del luogo dell'Eden nel pensiero ebraico e in quello cristiano. Dopo la caduta dell'uomo, il paradiso è andato perduto. Il tentativo di riconquista di un mondo perfetto, che sia il paradiso in terra o il non dove, utopia, ha contrassegnato le aspirazioni e il pensiero degli esseri umani sino da allora. Tutte le religioni che credono in una vita dopo la morte hanno un comune denominatore. Quasi tutte credono in una qualche forma di paradiso. In questo contesto, il paradiso è, anche per gli ebrei, sinonimo di paradiso celeste. Alessandro Scafi si chiede, nel suo importante libro Mapping Paradise, A History of Heaven and Earth e Il Paradiso in Terra, Mappe del Giardino dell'Eden, dove si trova il non dove? Il termine paradiso deriva dall'antico persiano pairi, che significa intorno, e desa, che significa mattone o forma. Uniti in un'unica parola, il significato diviene giardino recintato da mura. Il termine è stato introdotto nelle lingue europee attraverso il greco, quando Senofonte lo ha tradotto in paradeisos. La tradizione persiana di costruire giardini recintati con bacini idrici rettangolari e piante odorose deriva dalla tradizione della dinastia Achemenide dei terreni recintati utilizzati per la caccia ai leoni, pratica rituale dell'autorità reale divina. In seguito, la tradizione del giardino paradisiaco si estese all'India dei Mogul, Taj Mahal, poi sotto l'Islam, nella regione del Medio Oriente fino all'Andalusia, Alhambra, Granada e, più tardi, in Europa. La parola ebraica pardes deriva dal greco o dal persiano e significa giardino, frutteto. Il paradiso biblico, in ebraico, si dice Gan Eden, che fu tradotto in latino Hortus Delicarum. Il latino medievale usava più spesso il termine paradisus. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi, graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama Pison e soscorre intorno a tutto il paese di Avila, dove c'è oro e oro di quella terra è fine. Qui c'è anche la resina odorosa e la pietra donice. Il secondo fiume si chiama Gikon e soscorre intorno a tutto il paese di Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri e soscorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Genesi 2:8-15. Nell'ebraismo, il concetto del ritorno al paradiso si differenzia da quello cristiano. La redenzione individuale e collettiva dipende dal libero arbitrio del credente di scegliere tra il bene e il male. Poiché egli è responsabile della sua scelta, Dio lo premierà o lo punirà in cielo. A volte viene usato anche il termine Gan Eden, ovvero paradiso o all'inferno. Nel contesto di un dibattito sul libero arbitrio, il Talmud menziona Rabbi Akiva, che ne è un grande protagonista, il quale disse, nel trattato della Giga, quanto segue: Dio ha creato gli uomini giusti e gli uomini cattivi. Allo stesso modo ha creato il paradiso e l'inferno. Il giusto sarà ricompensato con un posto in paradiso, il cattivo riceverà la sua punizione all'inferno. non vi è alcuna remissione del peccato originale, perché non c'è alcun intervento di un mediatore come Gesù, in quanto figlio di Dio, che secondo il cristianesimo ha redento l'umanità con la sua crocifissione. L'ubicazione del paradiso è intesa accanto a Dio. Il libro dei Giubilei, che è stato scritto in ebraico circa nel 150 prima dell'era cristiana, ha consacrato nel capitolo 8, versetto 19, tre luoghi come luoghi santi, tutti nella parte del mondo che è assegnata a Sem, figlio di Noè, ovvero l'Asia. E dato che sapeva che il giardino di Eden era santo dei santi, Sancta Sanctorum, e dimora del Signore, e che il monte Sinai, centro del deserto, e il monte Sion, centro dell'ombelico della terra, tutti e tre, l'uno di fronte all'altro, erano stati creati per la santità. Poiché il libro fu scritto quando ancora si usava adorare sul monte del Tempio l'ubicazione del paradiso, era identica al santo dei santi. Il paradiso non si trovava a est, ma nell'area più a ovest del territorio asiatico di Sem, ovvero in terra di Israele. Nel suo viaggio attraverso la terra e l'inferno, la versione etiope di Enoch ha ubicato in Enoch 1:26-1:4 un giardino benedetto, in un luogo che coincide con la descrizione topografica di Gerusalemme. E andai di là, nel mezzo della terra, Monte Sion, e vidi un luogo benedetto, in cui vi erano alberi, con rami fioriti e durevoli, di un albero smembrato, e lì vidi una montagna sacra, Monte Moria. Sotto la montagna, a est, c'è un ruscello, Chidron, e scorreva verso sud, e vidi verso est un alto monte più alto di questi, Monte degli Ulivi, e tra questi una gola stretta e profonda. Le prime tradizioni ebraiche non contemplavano l'est come ubicazione del paradiso, benché il derivativo etimologico del termine Kedem potesse significare prima o primo o in seguito est, dove il sole sorge prima. La tradizione ebraica ha collocato il paradiso sul monte del Tempio, o in seguito lungo la valle del Giordano, o a Gerico, o a Beth Shean, in greco Schitopolis. Secondo Genesi 2:8, il paradiso fu creato prima dell'uomo, o a est. Esistono tuttavia tradizioni rabbiniche che affermano che il giardino delle delizie fu creato prima del tempo. Mikedem significa non prima della creazione, ma prima che l'uomo venisse creato. Un concetto simile è riflesso in un testo apocrifo, la visione di Esdra, secondo il quale il paradiso fu creato il terzo giorno della creazione e prima che venisse creata la terra. E tu hai portato lui, Adamo, al paradiso che la tua destra, la tua mano destra, ha piantato prima che la terra fu creata. In Enoch 1:32-2:6, Enoch colloca nell'estremo oriente il racconto biblico, nel quale si narra dell'aver mangiato dall'albero della conoscenza e dell'espulsione dal giardino. E di lì andai oltre le vette di queste montagne, lontano verso l'est, e passai sopra il mare Eritreo e me ne allontanai, e passai sopra l'angelo Zotiel, e giunsi al giardino della rettitudine, e vidi al di là di quegli alberi, molti grandi alberi, che vi crescevano e che emanavano piacevoli fragranze, grandi, bellissimi, gloriosi, e l'albero della sapienza, dal cui frutto si acquisisce grande saggezza. Quell'albero è alto quanto un abete, e le sue foglie sono come quelle del carrubo. I suoi frutti sono come i grappoli della vite, molto belli, e il profumo dell'albero penetra lontano. Allora dissi: quanto è bello l'albero e quanto è attraente! L'angelo Raffaele, quindi, che era con me, mi rispose e disse: questo è l'albero della sapienza, dal quale il tuo vecchio padre e la tua anziana madre, che sono stati prima di te, hanno mangiato e hanno appreso la sapienza, e i loro occhi sono stati aperti, e loro si accorsero che erano nudi e furono scacciati dal giardino. L'idea di Efrem il Siro che il paradiso in terra fosse posizionato sulla cima della montagna più alta deriva da un approccio simbolista per il quale l'ubicazione esatta è di minore importanza. Il suo paradiso, che si identifica con il regno dei cieli e con la dimora di Dio, è descritto come un'enorme montagna che circonda la terra ed il mare del creato. La montagna presenta una struttura gerarchica. Anche le tradizioni ebraiche hanno posto il paradiso in cima a una montagna, il monte Moria o il monte Sion. La distinzione tra il paradiso celeste e quello terrestre, sulla terra e non della terra, non è dicotomico, secondo Agostino. Se però consideriamo la cosa più attentamente, potremmo forse pensare che il paradiso materiale in cui visse Adamo con il suo corpo era il simbolo non solo della vita che i fedeli servi di Dio, santi, trascorrono quaggiù nella Chiesa, ma anche della vita che dopo questa durerà in eterna. Il concetto di una sequenza a tre stadi della storia della salvazione dell'uomo identifica nel primo stadio Adamo come abitante del paradiso che fu perduto a causa del peccato originale. Nel secondo, Adamo come Gesù, che crocifisso a Gerusalemme, Golgota, rese possibile il ritorno al paradiso. Nel terzo stadio, la seconda venuta di Cristo. Nella maggior parte delle mappe mondiali medievali, Gerusalemme è mostrata nel centro, come ombelico del mondo. Secondo Ezechiele 5:5, io l'avevo posta in mezzo alle nazioni e agli altri paesi che la circondavano. Questa ubicazione centrale di Gerusalemme acquisì popolarità nelle mappe, soprattutto dopo che la città fu persa in favore del cristianesimo nel 1187. Secondo Agostino, prima del secondo avvento di Cristo, la vita perfetta è possibile laddove i santi vivono nel paradiso terrestre. Questa è la base teologica della ricerca di una vita di perfezione su questa terra. È raggiungibile solo all'interno della Chiesa e, secondo il pensiero medievale, preferibilmente nell'ambito dell'ordine clericale. È da notare che dal periodo carolingio il Nartece e il giardino monastico, cioè chiostro, furono chiamati paradiso. Paolo Diacono, nella sua Storia dei Longobardi 5:31, ha scritto: Ecclesiae locum qui paradisus dicitur ante basilicam beati apostoli Petri. Con la seconda venuta di Gesù sarà possibile una redenzione universale, in modo che il paradiso celeste possa essere raggiunto. Tommaso d'Aquino ha rappresentato l'approccio dominante realistico come veritas rerum gestarum nel suo Summa Theologiae. Perciò fu anche possibile per Elia ed Enoch dimorare in paradiso. La collocazione del paradiso variava. La glossa ordinaria indicava a est, su una cima, era il suggerimento di Bonaventura. Sull'equatore fu la risposta di Ulrico di Strasburgo. La tradizione bizantina di Cosma Indico Pleuste, letteralmente Cosma il navigatore del mare indiano, si basava sulla forma piatta del tabernacolo e non sulla forma sfera ellenica del globo. Tuttavia, Cosma adottò la direzione ovest-est del mondo tolemaico. La sua collocazione del paradiso a oriente avvenne secondo un'interpretazione del Gan Eden Mikedem, che indicava l'ubicazione biblica a est, sinonimo del fatto che fosse antecedente nello spazio e nel tempo. I mari navigabili erano solo quelli indicati nella sua mappa, come mare romano, mare arabico, mare persiano e mar Caspio. Nessuno era capace di attraversare il pericoloso oceano che separava il paradiso dal mondo. Gli esseri umani erano la progenie dell'arca di Noè che riuscì ad attraversare l'oceano, ma fu un evento unico. Il mercante bizantino Indico Pleuste non solo incluse nella sua mappa il paradiso antidiluviano, ma vi posizionò anche le genti felici, cioè senza peccato, che vivevano nella zona transmontana o iperborea nel lontano nord, dove il diluvio non avrebbe mai potuto raggiungerli. La tradizione latina di Isidoro di Siviglia continuò a collocare il paradiso a oriente, ma adottò una delineazione circolare e non rettangolare delle mappe mondiali. In questo modo egli orientò la mappa ad est. Ciò coincise anche con l'etimologia del termine latino oriens, versus quod sol oritur, che deriva dal verbo latino orior, oriturs. Secondo la cartografia cristiana, l'orientamento dominante del paradiso medievale era a est. Tuttavia, esisteva anche una tradizione classica e celtica che collocava il paradiso nell'oceano occidentale. Bene, questa è la prima parte, seguirà una seconda.